Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
E buongiorno ancora, bentrovati qui su Radio Time, 9 di gennaio, 12 e 4 minuti, ritorna in diretta al giustiziere Jerry Palazzotto. Buongiorno Jerry.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, abbiamo deciso oggi di fare un po' il punto della situazione di questa prima settimana, di questo primo anno.
Della serie cosa ci siamo persi.
Esatto, non soltanto quello che ci siamo persi, questa settimana è stata fitta di eventi, cioè ci sono state delle cose che hanno effettivamente sconvolto, a partire dalla mezzanotte del 31, tra il 31 e l'1 c'è stato appunto l'attentato in Turchia, fino a quello che è successo poi a livello di politica nazionale nel corso dell'ultima settimana. Il 2017, insomma, è stato come un po' l'episodio pilota di una serie TV che poi si preannuncia ricchissima di colpi di scena.
Tu mi tocchi proprio sul...
Io l'ho fatta apposta.
Le serie TV
l'ho
per me sono una cosa, diciamo, alla quale
ti appartengo,
dedico, sì, dedico grande attenzione, ecco. Sì, effettivamente è così. Sono successe tante di quelle cose per cui poi alla fine ci rendiamo conto che noi che facciamo il mestiere di giornalisti e che inseguiamo comunque la cronaca, che la cronaca non va mai in vacanza.
No.
Oltretutto la stupidità umana e la cattiveria proprio, la crudeltà più gretta, non conoscono neanche cosa sia l'idea di festa, di comunità, di vivere insieme, ecco. Però devo dire che questo è stato anche un Natale che mi ricorda un cinepanettone, Natale a Malindi.
A Malindi?
Sì. Perché proprio a Malindi?
Perché Grillo ha fatto questa famosa vacanza a Malindi, ovviamente la rete più becera lo ha bastonato dicendo che lui sarebbe a fare le vacanze da ricco mentre cerca di fare, dovrebbe essere il paladino dei poveri.
Nemmeno fosse un francescano, per intenderci.
Grillo ha il diritto di fare,
tra l'altro credo che faccia ogni anno un periodo di vacanza con Briatore.
Ma poi lui può fare le vacanze
che
vuole,
a fare quello che vuole, se lo può permettere,
rompere le scatole a Grillo per questo motivo. Ci sono motivi molto più importanti diciamo per giudicare questo Natale a Malindi più un cinepanettone che un viaggio, diciamo, di riflessione, di relax.
Vediamo perché, quali sono questi motivi.
Ma perché in qualche maniera questa vacanza, come diceva oggi Giannini su Repubblica, lo ha un po' galvanizzato, ecco. Cioè, non tanto per la uscita
infelice
recente sulle questioni dell'alleanza del Parlamento di Strasburgo, dove insomma abbiamo fatto un po' di slalom tra i nazionalismi, tra gli europeismi, gli anti-europeisti, e vabbè, abbiamo le idee confuse. Evidentemente non c'è stato un aggiornamento di software.
No, decisamente no.
Non tanto questo, ma quanto è la cosa sulla quale io voglio in qualche maniera ancora puntare l'attenzione, nonostante c'è stata una sorta di velata retromarcia da parte di Grillo, è la questione della giuria popolare
per Sanremo.
Mi viene a ridere perché
la giuria popolare non si può.
La giuria popolare che deve decidere la verosimiglianza, perché non oso dire la verità, come abbiamo detto più volte, è un po' come la bellezza, sta negli occhi di chi guarda. La verità va cercata, non va raccontata. Ce la facciamo noi la verità leggendo cose diverse,
certo. Documentandosi.
Appena io sento qualcuno che normalmente in un dialogo mi dice i giornali non raccontano la verità, io cambio strada
interrompe il dialogo.
Sì, perché significa non aver mai letto un giornale, non sapere come funziona un meccanismo. Cioè, il Washington Post, che è uno dei grandi giornali del mondo, che ha dato uno schiaffo a tutta l'editoria recentemente annunciando una campagna di assunzioni, ne abbiamo parlato qui, e dicendo che la crisi in realtà non esiste, esistono giornali fatti male, punto e basta. Cioè, i giornali che non assumono, i giornali che vanno male, sono aziende gestite male. Un'azienda editoriale gestita bene come il Washington Post non conosce crisi, perché di informazione c'è fame. Comunque, stavo dicendo, un giornale come il Washington Post, cos'è? Un giornale che racconta la verità solo perché magari fa una scelta editoriale a favore, che so, di Obama anziché di Trump? No, è un giornale che sceglie una maniera di raccontare le cose. ovviamente, per farti un'idea tridimensionale della realtà, tu te ne vai a leggere un altro che magari ti racconta la storia vista da un altro punto di vista. Ecco, scolpiamocelo in testa: la verità è questa, la verità è conoscenza, la verità è saper piazzare le telecamere della nostra curiosità in varie posizioni. Molto semplice, c'è anche questo dialogo tra noi. Io non può mai vedere me come il paladino della verità, perché io sono una parte, voi siete un'altra parte. L'ascoltatore si farà un'idea molto vicina alla sua realtà, alla sua verità, anche a quello, diciamo, che in qualche modo gli piace sentirsi raccontare, si farà un'idea tenendo conto di quello che dico io, ma di quello che dite anche voi.
Chiaro, ecco. Sono dei tasselli alla fine.
Quindi questo, facciamo questa sorta di processo di educazione civica, ecco. Cioè, la verità dobbiamo costruircela noi tutti, ogni giorno, leggendo e imparando e consultando fonti molto molto diverse tra loro. Attenzione, l'anno inizia con questa sindrome di Cuffaro TD.
No, vabbè, non...
che mi sta lasciando.
Più ci pensi meglio.
La sindrome di Cuffaro è tremenda.
La sindrome
di Cuffaro è terribile.
Però ritornando,
però giuro di non avere amici mafiosi.
No, quello no. Ritornando alle giurie popolari, dopo un po' è venuto fuori che era una butade per distrarre l'attenzione. La possiamo definire così alla fine.
Io credo che in qualche modo sia frutto, sicuramente, ovviamente, di una strategia, perché nessuna persona di buon senso può immaginare di prendere quattro persone a caso e fare giudicare il prodotto, che so, di Calabresi o il prodotto di un giornalista professionista qualunque.
Esatto.
Perché è come se noi decidiamo che prendiamo quattro persone a casaccio e facciamo giudicare, che so, la qualità di un intervento medico.
Bravissimo. Oppure, di un chirurgo
o anche li facciamo giudicare come si ripara il tubo di una casa, quando un idraulico lo sa meglio di tutti quanti. Ecco, questo è
era così sciocca che non può essere presa per vera, ecco.
In realtà le cose stanno, secondo me, in modo molto molto diverso. Allora, se volete facciamo,
prego vai, entriamo
anche
nel merito.
Il tema era diverso, ma noi facciamo questa,
no, facciamo proprio una reunion, no? Quello che è successo durante questa prima settimana va raccontato,
però esatto. Sul tema ci arriviamo già dalla seconda parte,
sì. E allora noi abbiamo visto che Grillo sta facendo delle modifiche, delle virate, ecco, più che altro sul suo itinerario. Basti pensare, che so, alla sterzata garantista sui indagati.
Benché lui neghi, quello è.
No, ma è chiaro.
C'è poco da inventare.
Poi la famosa questione proprio recente che riguarda diciamo l'alleanza con i liberali, l'addio ai nazionalisti di Farage e l'alleanza con questi liberali che sono, diciamo, esattamente l'opposto
lui è passato da euroscettico a eurofavorevole.
Esatto.
Cioè.
Ora, questi diciamo ex nemici che fa diventare amici, questi amici che fa diventare nemici, in realtà, secondo me, fanno parte appunto di una grande strategia, che è una strategia che ha la sua dignità. Perché noi dobbiamo, secondo me, ricostruire e andare un po' indietro. Noi abbiamo sempre criticato Berlusconi. Ora io parlo di Berlusconi perché uno dei modi migliori che ho per giudicare, ma è un mio difetto evidentemente, è quello di ragionare sempre per similitudine e contrappasso. E allora Berlusconi è, diciamo, il pilone del ventennio.
Certo.
Ed è uno che ci ha fatto vedere i sorci verdi, diciamolo anche, si può dire così, in punta di penna, diciamo, è uno leggermente lestofante.
Ma un poco,
sì,
non tanto.
Come del resto da sentenze passate in giudicato. È uno che ha ingannato il popolo italiano in una maniera realmente vigliacca, perché è chiaro, lui prometteva il famoso sogno del miracolo italiano e ci ha fatto precipitare nel vero incubo italiano. Era uno, come voi sapete, che ha minimizzato in maniera pericolosissima la grande crisi mondiale.
Sì, dicendo che i ristoranti erano pieni.
Esattamente. E se non fosse stato defenestrato saremmo ancora lì a cercare la cura con l'ottimismo, che è il famoso sapore della vita. Quindi, ragazzi, veniamo noi...
cioè, politicamente da un periodo buio.
Cioè, abbiamo i calli in quel posto, perché, perché
sì.
hanno abusato di noi, tutti.
Sì.
Destrisi e sinistri, perché poi alla fine la destra cosa faceva? Organizzava delle, diciamo, queste congreghe governative per portare avanti i programmi del capo, le famose leggi ad personam e null'altro. Cosa accade invece in realtà con Grillo? Con Grillo accade, secondo me, una cosa molto diversa, cioè il miraggio che Grillo mette in atto è un miraggio studiato con, diciamo, la stessa attenzione con la quale Berlusconi studiò il suo programma. Ricordiamoci anche perché dobbiamo, diciamo, razionalizzare e focalizzare una evidenza. Berlusconi aveva un partito azienda, Grillo crea un movimento da un'azienda, perché la Casaleggio Associati è un'agenzia pubblicitaria, sì, che usa proprio realmente dei meccanismi leciti per raccogliere e organizzare consensi. Quindi cominciamo a capire che non siamo davanti alla adunata spontanea di milioni di cittadini, siamo davanti a una adunata legale ma organizzata di milioni di persone che sono state in qualche modo veicolate da regole e con strumenti tecnologici e di organizzazione proprio mediatica e pubblicitaria. Tutto questo non toglie nulla alla fascinazione grillina, tutto questo non ha niente a che vedere con qualcosa di storto, tutto questo è giusto e legittimo. Quindi
ci mancherebbe.
L'importante però, ecco, nel fascino grillino, l'importante è chiamare le cose con il loro nome. Seconda avvertenza, perché la discussione a questo punto comincia a diventare, entriamo nel merito. Seconda avvertenza, dobbiamo evitare di cadere nella trappola di toccarcela con la pinzetta. Ecco, quindi paragonare Grillo a Berlusconi non è un reato di lesa maestà,
no.
È il paragone di due epoche. Cioè, io posso paragonare anche Gesù al diavolo, posso paragonare qualunque cosa. Ciò non significa che io avvicino Gesù al diavolo, io soltanto voglio fare un percorso logico che spieghi quali sono le analogie tra i due sistemi
e le differenze.
Esattamente. Quindi cosa accade? Accade che Grillo a questo punto ha una strategia. La strategia è in qualche modo legata sicuramente, e questo diciamo lo dicono vari analisti, poi certo bisognerà passare attraverso la giuria popolare, però vari analisti dicono che i nuovi passi di Grillo sono legati comunque alle difficoltà della Raggi. La Raggi in difficoltà, vedi la famosa svolta sulla sterzata, diciamo, garantista sugli avvisi di garanzia. La questione della Raggi, che è l'esponente del raggismo, abbiamo detto, non ha nulla a che vedere col grillismo.
Esatto.
Infatti funziona malissimo, mentre alcune cose del grillismo funzionano benissimo.
Molto bene.
Ecco, la Raggi è un'altra cosa, ne abbiamo parlato, un sistema mediocre di cattivo gusto e di pessima capacità organizzativa, come si vedono i risultati odierni, e a poco vale il fatto che le inchieste sulla raccolta dei rifiuti o su su una cosa che è stata anche addebitata alla Raggi sono inchieste che riguardano le amministrazioni precedenti. Qui non si sta dicendo alla Raggi che è un imbrogliona o che ha fatto, si sta dicendo che la Raggi è assolutamente incapace, si sta manifestando
i limiti che erano già paventati.
Allora, quindi la strategia di Grillo in qualche maniera, secondo me, ha a che fare con le difficoltà della Raggi, perché perché la distrazione di massa funziona sempre.
Sì.
Funzionava con Berlusconi, funzionava col PD e con Renzi, ha funzionato pochissimo alla regione, perché noi abbiamo una regione siciliana che non ha... Cioè, voi ne sentite parlare?
No.
Abbiamo una regione siciliana che non sa nemmeno copiare.
Lì hanno pensato al trasparente. Diventiamo trasparenti, così il problema non si pone.
Che è una cosa incredibile.
Trasparenti nel senso di inesistenti, sì, cioè sì, non li vedi proprio.
Non si stanno occupando minimamente
di niente.
Cioè, neanche la distrazione di massa fanno. Niente. Cioè, vanno avanti. Ma di questo forse parleremo nella seconda tranche. Quindi su questo fronte lui ha dovuto affrontare Grillo, ha dovuto affrontare le difficoltà della Raggi e quindi muoversi in una maniera anche un po' più effettistica, definiamola così. È un po' come un concerto dei Kiss, cioè molti petardi e poca musica. E dall'altro invece, ed è la parte molto più secondo me importante e nobile, è il fatto che lui si sta ripensando come forza di governo. Il Movimento 5 Stelle, ricordatevi che è nato come un movimento apartitico, quasi apolitico, è un movimento di cittadini che si mettono insieme per migliorare le cose. Ottimo intento. Lo scarto che manca agli amici a 5 Stelle è che una volta che si entra al governo, una volta che si entra nelle macchine dell'amministrazione, ogni atto che tu compi è un atto politico. Quindi inevitabilmente è come quando inevitabilmente tu fai il politico, quindi non sei cittadino, sei politico, che non è una diminuzio assolutamente,
no, è semplicemente un riconoscere il proprio ruolo.
È esattamente così. In più è come il famoso governo dei tecnici, ricordate, cioè per anni in Italia avevamo i governi dei tecnici, come dire attenzione siamo ad altissimo livello. No, il tecnico può essere un tecnico, ok, una conoscenza specifica, su questo si può discutere, se serve un ministro alla salute, esatto, medico, o se serve un ministro alla salute economista, questo il dibattito è aperto, però appena firma il suo primo atto automaticamente è un atto politico. Quindi ripensarsi come forma politica di governo significa fare alleanze, che è la cosa che loro non hanno mai voluto fare.
E quindi essere un partito politico e non un movimento.
Bravissimo, l'alleanza con i liberali a livello europeo è il debutto ufficiale del Movimento 5 Stelle nella politica internazionale. Debutto con grande classe, grande stile. Io non discuto il cambiamento di idee, perché questa è una cosa troppo scarsa. Cioè, si cambia, la strategia significa saper cambiare. Del resto, immaginate, cioè, se noi facessimo esattamente quello che ci viene detto sin dalla nascita, noi avremmo un mondo senza idee, avremmo un mondo senza
cambiare
invenzioni.
Cambiare illecito, purché avremmo... ammetti di fare politica.
Esattamente, bravo. Cioè, la politica è anche adattamento, è strategia, è movimento, è cambio di equilibrio. Il Movimento 5 Stelle in questo momento è diventato un partito politico. Chissà che forse non migliori proprio la sua performance. È quello che comunque tutti ci auguriamo, perché avere partiti in salute, partiti tosti, partiti che danno indicazioni anche strong all'elettorato è una cosa che fa bene allo Stato. È un po' come la verità, è giusto? Per avere una direzione bisogna guardare in varie direzioni.
Ecco, secondo me è un po' gomblotto questa cosa qui. C'è un po' di gomblotto in corso. La sindrome di Cuffaro ha colpito anche me, ma noi torniamo tra pochissimo qua col giustiziere, perché parliamo anche di privilegi. Esatto. O sbaglio?
Yes.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano i giustizieri. La radio parla chiaro.
Che strana la gente che mentre si odia non si pente. Niente è importante più del potere in questa civiltà, dove ognuno traccia il suo destino, forte come un eco,
eco,
sbatte contro un altro muro. Vanità, l'illusione, docile si arrende al Dio migliore. Vanità, lei non sa che è solo un altro imbroglio e tu lo chiami amore e mi spacca il cuore.
Che matta la gente,
che si ama eppure
non si sente,
svinta.
essere vivente, perché ognuno traccia il suo destino, forte come un eco, eco, cerca l'immortalità. Vanità, l'illusione, docile si arrende al Dio migliore. Vanità, lei non sa che è solo un altro imbroglio e tu lo chiami amore e mi spacca il cuore.
Giorgia, vanità, e io vorrei tornare ripartendo da un messaggio che è arrivato. Capisco che questa radio ha un altro partito e non sicuramente il Movimento 5 Stelle, ma non capisco perché così tanto accanimento contro. Vedete che anche nel PD ci sono stati dei ladri, eccetera, eccetera, ma mai così tanto accanimento. Mi spiegate il motivo? Chi è che scrive? Io non so il nome. Credimi, ho riascoltato tutto quel che ci siamo detti durante la pubblicità e la canzone. Ma non abbiamo parlato di ladri, non abbiamo parlato di nulla che non vada, anzi, oggi abbiamo parlato del 5 Stelle dicendo che ha fatto dei passaggi politici importanti e di un certo livello. Perdonami, dimmi qual è il passaggio dove noti l'accanimento, perché da direttore ti devo dire che hai ascoltato un'altra radio probabilmente, perché nessuno in questo intervento ha parlato male del 5 Stelle, e non per paura di farlo, perché se il caso parliamo male del PD, del 5 Stelle, di Forza Italia,
se no che giustizieri
siamo.
Cioè
non c'è il motivo, ecco, lui scrive in temporale sulla brutta amministrazione. Ma nessuno si deve offendere se si dice che la Raggi ha manifestato dei limiti. Quello non è il 5 Stelle, è la Raggi, è una persona. Il 5 Stelle è un altro tipo di realtà. Noi abbiamo parlato della Raggi, lì c'è la critica che è lecita, ma nessuno ce l'ha con la Raggi perché è 5 Stelle. Noi critichiamo la Raggi perché per l'operato, per l'operato, ed è diverso. Mentre se senti bene, se ascolti bene, del 5 Stelle abbiamo detto che, anzi, gli ultimi passaggi denotano una certa intelligenza politica non
esatto,
da poco.
È esatto così.
Esattamente, sì. E poi tra l'altro c'è una parte in cui proprio se la prende con me, cioè poi a te, poi a te Tancredi, ti vedo come quello che dice, ah ma l'ha detto il TG quindi è vero, non pensare che tutto quello che... la guerra è ad esempio solo colpa dell'ISIS, ma pensa ma che anche chi c'è dietro l'ISIS, come le armi eccetera eccetera, forse vabbè, gli europei,
studiare, Stati Uniti.
No, io voglio semplicemente rispondere a lui dicendo che io non sono uno di quelli che dice ah l'ha detto il TG quindi è vero. Se lo dice il TG vado a controllare determinate fonti, controllo se quello che è stato detto è vero e in base alle fonti che ci sono a disposizione mi faccio una mia idea, fine. Dopodiché se è vero è vero, se non è vero non è vero, cioè non ci vuole tanto.
A parte che ripeto, non si è parlato di ISIS, quindi anche lì va bene, noi forse saremo anche per qualcuno, come dire, avremo dei preconcetti nei confronti di alcune realtà politiche, ma anche gli ascoltatori a volte hanno un preconcetto.
Io continuo a sostenere che secondo me c'è una frequenza del 2014 di Radio Time che si infila nell'etere ogni tanto e becca discorsi che abbiamo fatto anni fa.
Comunque, buon ascolto, anzi ascoltaci ancora e vedrai che cambierai idea anche tu.
Basta
ascoltare e sentire.
Sì, basta documentarsi, basta ascoltare senza pregiudizi, basta non fermarsi al titolo del giornale, basta leggere. È molto interessante una cosa che ho letto ieri su Repubblica. Michele Serra ha scritto la sua amaca, che sembrava, lo dico così sorridendo ovviamente, sembrava presa da una trasmissione nostra di qualche settimana fa, quando nel cercare in qualche maniera di equilibrare il flusso delle cazzate che arrivavano da destra, da sinistra, sì, da sopra e da sotto, abbiamo cercato di fare un po' di debunking, cioè cercare un po' di piazzare un minimo di verità. E allora il riferimento di Michele Serra di ieri era quasi con le stesse parole, inaudito, quello alla famosa classifica sulla libertà di stampa, in cui noi saremmo al 77esimo
quello
posto,
che è, una sì, cosa,
che è stato citato da Grillo quando ha fatto la famosa butad della, che lo chiamo butad,
che comunque è ridondante della giuria, quando ritorna,
ecco, noi siamo al 70, allora, e Michele Serra soltanto ieri ha detto una cosa che noi abbiamo ripetuto diverse volte nei mesi, cioè questa classifica che viene brandita come una clava contro il giornalismo italiano è una classifica che nessuno ha letto, tranne, lo devo dire, il sottoscritto, noi, e ieri Michele Serra e qualcun altro abbastanza illuminato, perché le cose prima di propalarle, prima di usarle,
bisognerebbe
conoscerle. E allora lo ribadisco ancora una volta, visto l'aggancio con la cronaca di ieri.
Esatto.
Questa classifica che lo stesso Grillo e molti altri, diciamo questo popolo di webeti che se la prende con i giornalisti senza sapere nemmeno, senza avere nemmeno mai letto un giornale. E allora questa classifica ci mette al 77esimo posto non perché i giornalisti sono venduti e pendivendoli, ma perché, stampatevelo nella testa, i giornalisti italiani sono tra i più minacciati e tra i più
anche
perseguitati,
uccisi, anche uccisi,
e anche uccisi, soprattutto noi in Sicilia ne sappiamo, ecco, qualcosa, ripeto, studiare prima di criticare, e perché i giornalisti italiani sono perseguitati dalle mafie e dal potere, quindi è un titolo di merito per il giornalismo, purtroppo, paradossalmente, italiano, essere messo in questa posizione. Quindi non continuate, ecco, ancora
con
questa solfa del 77esimo posto.
Però ritorniamo a noi, abbiamo promesso, parliamo di privilegi.
Oggi è la giornata del zigzag.
Eh sì, perché inevitabilmente il corso di questo
è perché non c'è libertà di stampa, quindi non possiamo parlare come vorremmo.
Esatto.
Non è questo, dai, privilegi.
Privilegi, sì, perché anche questa anche questo è un tema, diciamo, di quelli eterni. E parliamo della regione, perché come dicevamo poc'anzi, la regione siciliana sembra essere un luogo assolutamente distante dal mondo, cioè
sì,
i nostri comuni, le nostre amministrazioni comunali, Palermo, Bagheria, Catania, Trapani, sì, sono comunque amministrazioni travagliate, nel senso che
presenti malgrado gli errori,
sì nel bene e nel male, cioè sono ben attaccate al territorio, ripeto, anche coi loro errori, però sono realtà che si muovono, cioè che si vedono,
sì,
uno le maledice perché le vede.
Esatto.
E un provvedimento più o meno popolare come la ZTL, parlo di Palermo, ma noi non parliamo soltanto ai palermitani, insomma, la ZTL di Palermo è comunque un tema, diciamo, ormai universale, è un provvedimento che fa discutere e che comunque testimonia, pensate un po', l'esistenza in vita di un'amministrazione.
Esattamente.
Ecco, la regione non si sa nulla, cioè se voi leggete le cronache anche, cioè vi andate a cercare qualcosa, troverete il nulla, il sottovuoto spinto, oppure troverete notizie come questa, ed è una notizia che ha lanciato ieri Emanuele Lauria su Repubblica Palermo.
Mm-hmm.
In pratica la regione, c'è una voce fissa nel bilancio dell'ARS, l'assemblea regionale, che sono circa 18 milioni di euro all'anno. Praticamente è così dall'ultimo lustro, insomma, è una cosa che è praticamente inscalfibile, cioè non aumenta e non diminuisce. Questi 18 milioni di euro, ricordate, è una somma superiore a quella degli stipendi per i parlamentari in carica. A cosa servono? Servono a pagare i vitalizi agli ex deputati e le pensioni di reversibilità ai parenti di deputati scomparsi.
Che è una cosa folle, perché l'hanno tolta quasi a tutti la reversibilità.
tenete conto che, e questa è, cioè, teniamoci forte, queste sono le cose sulle quali indignarsi, non le altre scemenze di chi vi paga o di quale partito vi sponsorizza. Non ci sponsorizza nessuno.
Peccato, peccato.
Allora, tenete conto che quest'anno ricorre il 70° anniversario della prima seduta dell'ARS. Ebbene, noi paghiamo vitalizi a persone, a parenti di deputati che hanno partecipato a quella seduta.
Non è possibile.
Cioè, il più giovane avrà 70 anni adesso, eh? Parente.
Ci sono esempi incredibili, li ha fatti Emanuele, io li ripesco così a piene mani. Cioè, noi paghiamo quasi 3.000 euro al mese, che è una pensione, alla figlia di un tale eletto per il blocco del popolo, è rimasto all'ARS sino al 1955. Lui si chiamava Ignazio Adamo. E, per esempio, noi paghiamo 2.000 euro al mese a una signora, una discendente in linea diretta, ecco, di tale Natale Cacciola, che nacque in provincia di Messina prima del terremoto, quindi prima del 1908, e nel 1947 si candidò al partito monarchico.
Al partito monarchico?
Lui rimase in Parlamento 4 anni in tutto, e questa cosa frutta alla sua discendente un vitalizio da più di 2.000 euro al mese.
Ho capito, ma sono investimenti che fai da giovane, no? Dici, assicuro il futuro ai miei figli, vado in politica.
Questi non avranno mai lavorato nella loro vita per quel motivo, perché hanno una pensione che copre tutte le necessità.
Guardate, ci sono casi incredibili. Sempre un altro del blocco del popolo, dopo la guerra sbarcò all'ARS e Bersa ci rimase qualche anno, e adesso la sua vedova prende 2.500 euro al mese. Oh, ragazzi, 2.500 euro al mese di pensione sono un sacco di soldi. Perché tenete conto che c'è gente che campa con pensione di 200-300 euro.
Benissimo.
Ci sono altri casi veramente incredibili. C'è un Francesco Lanza di Scalea, che era un esponente del blocco liberale democratico, anzi si chiamava blocco liberale democratico qualunquista. Occhio,
ottimo.
Questi erano avanti. E lui stette 3 anni a Sala d'Ercole, e alla moglie vanno 2.000 euro al mese oggi. Ci sono casi addirittura incredibili di gente che all'ARS non ci mise mai piede, ed è il caso di tale Franco Bisignano, che si candidò nel 1976 con il Movimento Sociale, fu il primo dei non eletti. Lui però non si arrese, fece ricorso, perché fu eletto ovviamente quello contro quello che era stato eletto al posto suo, e lui il ricorso lo ha vinto 15 anni dopo, quindi quando lui era scaduto. Alla fine, comunque, alla sua vedova viene riconosciuto un vitalizio di qualche migliaio di euro al mese per una carica che lui non ha mai avuto.
Ho capito, cioè, ma sono sacrifici.
L'ARS non ci ha mai messo piede.
Mamma mia, è una cosa incredibile.
Cioè, ce ne sono, c'è il caso di uno che si fece 5 sedute in tutto. Nel 2001, perché per una questione procedurale, sì, subentrò a uno,
a qualcuno, si fece, qualche condannato,
sì,
di così
si fece, si fece 5 sedute in tutto, e che adesso fruttano un vitalizio ai suoi eredi di 3.000 euro al mese. No,
ma si capisce, facciamo una seduta, ce l'andiamo a fare lì all'ARS. Due, tre sedute e siamo a posto per la vita.
Questo è il tema reale.
Poi, sulla trasparenza dell'ARS, proprio prima di chiudere per la pausa, si può sempre andare sul sito dell'Assemblea regionale e vedere cosa fanno i lavori. Il problema è che prima ce ne fai il PDF infiniti, adesso. E adesso che devi raccontare? Nella terza parte di che parleremo?
Ma rimaniamo sempre nei paraggi privilegi. Sì.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Of devotion.
Questo è Move, loro sono i Same Hotel e qui siamo al Giustiziere con Tancredi Bua, Massimo Pisciotta, Geri Palazzotto e Alex Armao alla parte tecnica. Stiamo parlando di privilegi. Siamo partiti proprio da quello che è successo nelle ultime ore all'interno dell'ARS, perché si è scoperto che c'è appunto un fondo da ben 18 milioni di euro che annualmente, senza venire abbassati o aumentati di un solo euro, vengono destinati a parenti, a familiari, insomma, di chi effettivamente è stato all'interno dell'ARS, ma anche soltanto per una seduta, per due sedute, per cinque sedute.
O chi non c'è stato mai.
O chi non c'è stato mai, esatto, ma ha fatto ricorso e è riuscito a ottenere che i propri familiari negli anni avessero una pensione d'oro, perché di questo si parla, 3.000 euro, 2.500 euro di sola pensione, sono praticamente dei vitalizi, che vanno però ai familiari.
Sì, il privilegio, diciamo, è un po' sinonimo di ARS, perché noi abbiamo questa sorta di visione un po' romantica della nostra autonomia, sapete, l'autonomia siciliana, la specificità siciliana, tutte corbellerie che sono servite soltanto per creare eserciti di privilegiati, di raccomandati,
anche sacche di posti di lavoro, perché
sacche
no?
di posti di lavoro incredibili, ci sono è proprio un modo di vedere e di gestire le cose che non è soltanto della cosa pubblica, cioè, ma ha a che fare proprio con le piccole furbizie di ogni giorno. Il fatto che tu, anziché ormai prenotarti, che so, una visita online, come si può fare normalmente, vai a cercare prima l'amico che ti possa in qualche modo aiutare,
che è molto triste, ma è quello che succede.
Esatto. Ora è chiaro che non esiste il reato di amicizia, così come non esiste, diciamo, il reato di raccomandazione. Esiste la buona creanza, esiste il fatto soprattutto di approfittare anche delle nuove tecnologie per sentirci un po' tutti più uguali, cioè per avere sentirsi tutti uguali ha un vantaggio fondamentale, cioè ci dà la libertà di mandarci a fare in culo con una semplicità, certo, perché se noi siamo uguali, siamo tutte e due in turno per una visita o qualcosa, e uno dei due sbaglia, l'altro lo può mandare a fare in culo in virtù del fatto che, siccome siamo sulla stessa linea di partenza,
esatto,
e tu hai sbagliato la partenza perché hai cercato di fregarmi, io ti mando a fare in culo ed è pacifica. Ma quando io in realtà sono arrivato su quella linea di partenza attraverso un'amicizia o attraverso, diciamo, un traccheggio, è chiaro che io non ti posso diciamo mandare a quel paese se tu sbagli con lo stesso diritto che ho se fossi lì, che lo stesso diritto che avrei se fossi lì per la mia per in virtù della nostra uguaglianza. Ecco, questo è secondo me una piccola filosofia spicciola dalla quale possiamo partire per cercare di migliorare le cose. Oggi omelia bella tosta, eh? Cioè, nell'alto dei cieli
è l'Angelus di Geri Palazzotto questo, eh.
Mamma mia. Vabbè. E allora, chiudiamo con una cosa che mi sta particolarmente a cuore. Anche sì, questo è un tema che qualche volta, una volta, se non ricordo male, rimbalzato in questi studi.
Sì.
Ed è un'altra mia fissazione, una cosa che io chiamo il relativismo della povertà.
È una spieghiamolo, cosa, cos'è il relativismo?
Sì, è una cosa che mi è venuta in mente perché leggevo l'altra volta dei verbali della Saguto, antichi verbali della Saguto, che li aveva scritti Riccardo Arena sul Giornale di Sicilia. È sempre bene dare le fonti,
certo,
perché
non è che le stiamo inventando.
Esattamente, cioè. No, è anche giusto perché sono tutte fonti che sono verificabili e soprattutto è il lavoro fatto da altre persone, quindi
va riconosciuto.
Questo si fa sempre. Leggendo questi verbali della Saguto, ripeto, sono di qualche mese fa, non sono recenti, mi sono soffermato su uno sfogo del giudice che fa nei confronti dell'amministrazione giudiziaria, dell'amministratore giudiziario Gaetano Cappellano Seminara, che è, diciamo, suo correo, e lei dice: ah, io sono disperata, non ce la faccio più, devo trovare qualcos'altro, devo vendermi la casa, mi tagliano la luce, perché lei dice in pratica di essere assediata dai debiti. Ora è chiaro che la Saguto ha uno stipendio, diciamo, lo aveva, perché adesso credo che
CSM
l'abbia ridotto, comunque aveva uno stipendio buono, insomma, parliamo di una decina di migliaia di euro al mese, se non
normalmente
sbaglio.
Vado un po' a memoria, lo stipendio di un magistrato è equilibrato a quello del politico e sale tanto quanto e scende quanto
sì,
tanto.
E comunque quanto. Insomma aveva, non aveva problemi economici, ecco. E cos'è il relativismo della povertà? È una cosa che, diciamo, un capitolo molto irritante della irritante storia infinita delle disparità sociali. Cioè funziona così: tu sei una persona che guadagna, mettiamo, 8.000 euro al mese, 6, 7, 8.000 okay. euro al mese, e siccome, diciamo, hai fatto molti debiti, ti sei imbarcato, che so, in un tenore di vita molto
paghi un affitto da 4.000 perché vuoi,
sì,
la villa spettacolare,
quello, esatto, sei autorizzato a piangere miseria quando sei in difficoltà. Ora, questo è chiaro che diciamo, no, no, non è possibile. Ora, la povertà on demand, diciamo, non è una novità delle nostre cronache.
Sì.
Io mi sono segnato qui alcuni esempi. Ricordatevi che, per esempio, Roberto Helg, quello beccato con le
mani camera nella, di commercio, sì.
con le mani nella marmellata Leggi Mazzetta, diciamo.
Esattamente.
Subito quando lo acchiapparono, disse: ragazzi, io sono
disperato
perché ho un reddito mensile di circa 8.000 euro, quindi non ce la faccio. 8.000 euro. Ecco.
Beh, guarda che la piscina costa, i cavalli costano, le macchine costano.
Certo, per molto meno Gianfranco Miccichè rischiò la gogna mediatica quando, non mi ricordo, fece un ragionamento che partiva dai fatti suoi, cioè figli, università dei figli, diaspora dei figli, quelle cose lì. Insomma, e arrivò a sparare una cosa dicendo, tipo, con la sola pensione di parlamentare da 4.000 euro al mese non si può vivere bene. Boom!
Lo devi capire che una cosa, cioè, del genere fa esplodere il botto.
È chiaro, a questo punto siamo imbarcati in questa retrospettiva. La madre di tutte le minchiate la sparò 9 anni fa, tale, ricordate, Lorenzo Cesa, allora era segretario dell'UDC. Quella fu un numero meraviglioso. Cosa accadde? Accadde che beccarono un suo compagno di partito mentre andava a puttane. Proprio nel vero senso della parola.
Non era una metafora.
Era lui che era lì.
Si recava presso una meretrice.
Ecco. Gli fece una fotografia, preso il numero di targa, insomma, un grande casino. Che cosa fece?
Cosa fece Cesa?
Okay. È complicato.
Cosa fece Cesa?
Un'uscita fantastica. Anziché prendere a calci nel sedere il suo compagno di partito, dire: guarda, cioè, almeno un minimo di decoro.
Discrezione,
cioè, è chiaro. Lui fece un ragionamento di questo genere. I deputati sono costretti, costretti per gran parte della settimana a vivere lontano dai propri affetti.
Tipo carcerati, praticamente.
È comprensibile.
E quindi molto spesso sono attanagliati dalle tentazioni della solitudine.
Poverini, piccoli.
Perché la solitudine è una cosa seria, è quella del parlamentare, è ancora
io mi sto commuovendo,
è dura per chi la fa seriamente. Cosa ipotizzò Cesa? Ipotizzò una indennità in più per il ricongiungimento coi familiari. Cioè, siccome i deputati nazionali, diceva Cesa, guadagnano troppo poco, diamogli qualche soldo in più in modo che loro possano fare più volte andata e indietro.
Hai capito?
O almeno, cioè, possono andare più volte a puttane.
Andata e ritorno.
Per evitare di ricorrere all'escort.
Esatto, mando dalla moglie. Cioè, ti pago un viaggio in più alla moglie. Questa, ovviamente, questa cosa rimase negli annali delle grandi.
Non ne sono d'accordo, a questo punto lo voglio fare anch'io.
È storica anche la dichiarazione di Emilio Faele che non arrivava a fine mese con i soldi che gli dava Berlusconi. Ecco.
Esattamente. E oltretutto, devo dire che fu una cosa incredibile. Io ci feci un pezzo sul mio blog, sto parlando 9 anni fa, quindi siamo 2007, una cosa del genere, erano proprio gli albori. Della socialità, ecco, che ricordo, cioè, ebbe una grande risonanza perché i giornali ci arrivarono un po' tardi su questa considerazione, soprattutto perché lui fece un comunicato stampa in difesa di questo tale
per giunta
sinceramente non avevo memoria di questo episodio.
È perché, diciamo, certe cose bisogna scriverle.
Cioè, le idee vanno diffuse, non è bella diffusione.
E la cosa incredibile è che, cioè, nessuno si pose il problema che comunque i deputati avevano già delle agevolazioni per muoversi.
E come no?
E qui, insomma, eravamo gli albori dello sparamento di castronerie, diciamo.
Di quelle serie.
E non esistevano
prima della masculiata.
Prima della masculiata, ecco. Questo è la cosa che abbiamo confezionato oggi. Come siamo combinati?
Sì, purtroppo siamo in chiusura. Ci è arrivato un messaggio che voglio leggere rapidissimamente.
Non mettere il casco?
Ciao da Giovanni. Ciao da Giovanni, nessuno ne parla di queste cose qua, appunto, a parte voi. Pensa se l'avesse fatto il Movimento 5 Stelle, una cosa del genere. La povera gente non arriva a 300-400 euro e ci vogliono 40 anni di lavoro per arrivarci.
È
fanno
vero,
veramente schifo.
È vero,
ciao.
È vero.
E tra l'altro, va corretto, non è vero che non ne parla nessuno a parte noi. Ci sono delle fonti, appunto, a cui noi ricorriamo.
L'abbiamo
in
preso
questo
da Repubblica,
caso,
Emanuele Lauria, e l'altra cosa invece l'abbiamo presa dal giornale
di Sicilia, Riccardo Arena.
Esattamente. Se ci si informa, se si legge, le cose si scoprono prima o poi. E allora, il giustiziere per oggi termina qui, va in replica stasera dalle 21 alle 22 e poi domattina dalle 5 alle 6. Torniamo domani invece dalle 12 alle 13, sempre con Massimo Pisciotta,
Tancredi Bua,
Geri Palazzotto e Alex Armao, la parte tecnica. Perché te lo scordi sempre, Alex Armao, la parte tecnica? Oh, adesso noi vi lasciamo a Time for Life con Alessia Anselmo, Simona Farana, Pierluigi Monforte, anche questa volta alla parte tecnica. Voi restate sempre qui con noi su Radio Time.
Top City
Radio.
Il giustiziere.
Il giustiziere.
La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.